Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi, un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, e siamo a un numero elevato di puntate perché ormai siamo arrivati alla 15ª puntata di quest'anno e siamo ad oltre 50 puntate considerando anche l'anno scorso. Quindi direi che c'è ormai una serie di informazioni sulla diplomazia notevoli, sui diplomatici in particolare, e vi ricordo che tutte queste informazioni, tutte le puntate che abbiamo trasmesso fino ad oggi, le potete riascoltare su un blog dedicato che trovate all'indirizzo diplomaziaedintorni.wordpress.com. E naturalmente anche stasera avremo una puntata particolare, ricca, almeno speriamo, di novità, di curiosità e di cose che si conoscono poco, magari si è sentito dire. Ecco, già quando vi dirò il titolo vi farà balenare delle idee e cercheremo poi di descriverle con l'ospite di questa sera. Allora, qual è il titolo? Il titolo è I diplomatici e la promozione del sistema paese. Poi spiegheremo il perché di questo concetto, che un po' aleggerà su tutta la puntata, e lo faremo con un ospite, come sempre, con una collega, Mariella La Roccia, che io saluto. Grazie Mariella per essere qui con noi.
Grazie a te Stefano per avermi invitato, buonasera a tutti.
Tu pensi che riusciremo a svelare questo arcano del sistema paese?
È un mistero in realtà, che è un po' il segreto di Pulcinella, lo sappiamo fare tutti, lo facciamo inconsciamente, non ce ne rendiamo conto, speriamo di renderlo più chiaro.
Beh, diremo anche in particolare come, diciamo, il Ministero si è attrezzato per svolgere al meglio questo difficilissimo compito. E poi però puoi anche svelare perché sei tu a parlare di promozione del sistema paese. Cosa fai adesso al Ministero?
Sì, io in questo momento sono il capo della segreteria della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
Ecco, già abbiamo detto, dato
spiega
una pista.
Il motivo per cui mi ha invitato questa sera a diplomazia, a questa puntata. In ogni caso, è un titolo abbastanza pomposo, che in realtà significa semplicemente il coordinamento delle attività di tutta la direzione generale a sostegno delle persone che poi alla fine realizzano veramente quell'azione di sistema di cui tanto si parla.
No, io dissento naturalmente, non è vero che è un titolo pomposo, perché chi non sa come funziona la direzione generale, molti di coloro che ci ascoltano, dei giovani anche meno giovani, non lo sanno, difficilmente si rendono conto di quale può essere la complessità di far convergere tante esigenze, richieste, desiderata, approcci in un solo punto, che poi li deve far filtrare e passare alle istanze superiori, diciamo. È un po' questo la grande sfida.
O agli interlocutori esterni, sì, ecco, l'hai definito,
certo,
credo, perfettamente quando hai parlato di filtro. Alla fine è una specie di filtro in entrata, quando dobbiamo gestire la varia congerie di richieste che arrivano alla direzione generale, o un filtro in uscita quando dobbiamo unificare le varie componenti della direzione generale, che poi alla fine dei conti fondano la filosofia per cui la direzione generale è stata creata, verso l'esterno, sia all'esterno della direzione generale all'interno del ministero, sia verso i vari interlocutori esterni con cui ogni giorno ci mettiamo in contatto, ci rapportiamo.
E poi il capo segreteria ha un altro ruolo non facile, o comunque sempre visto con molto rispetto, ma allo stesso tempo anche con una certa riverenza, adesso con tutto mutatis mutandis, nell'ambito in cui operiamo, senza esagerare, però è il fatto che è la persona in fondo più vicina, o che più frequentemente lavora a contatto con il direttore generale.
Certo.
Certo. E quindi anche quello è un elemento importante per far funzionare tutta una macchina.
Sì, credo che la definizione migliore in realtà del nostro compito sia nell'inglese più che nell'italiano, perché in italiano è la definizione è capo segreteria, in inglese è chief of staff, che è un po' differente, nel senso che in effetti sì, descrive meglio la funzione di supporto e di coordinamento dello staff al servizio del direttore generale, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli.
Forse per descrivere anche quali sono le qualità che bisogna avere per fare bene questo lavoro, è un po' una sintesi di tante capacità che si acquistano poi professionalmente nel tempo, no? Perché c'è sia la parte di conoscenza dei dossier, magari non troppo approfondita, ma anche la parte di conoscenza di gestione delle risorse.
Ahimè sì, e qui devo dire tocchi un punto dolente, nel senso che i dossier che gestiamo noi sono sempre così tanto interessanti che sarebbe bello poterli approfondire tutti, però bisogna, come dici tu, bisogna sorvolare, conoscerli un po' tutti e coordinarli con compiti di gestione delle risorse umane, finanziarie, professionali dell'amministrazione.
Bene, dopo questa descrizione del ruolo di capo segreteria, che non è appunto scontato, passeremo nel prossimo blocco ad entrare nel tema proprio specifico della puntata, ma naturalmente adesso dobbiamo avere un ascolto musicale e vi annuncio che il tema della giornata, della serata anzi, è un tema che unisce due grandi mie passioni, il jazz, questo non è una novità per voi, e anche Lucio Battisti, che non è proprio un jazzista, però ci sono sicuramente alcune esecuzioni di suoi pezzi, anche tradotti diciamo in jazz, che secondo me sono particolarmente interessanti. Il primo che ascolteremo è uno dei pezzi che anche nell'originale a me piace moltissimo, che è Amarsi un po', il Battisti quasi ultima maniera, che è eseguito e riarrangiato da Massimo Faraò col suo trio. Massimo Faraò è un pianista che ha un grandissimo successo soprattutto in Giappone, rimane e infatti opera soprattutto lì, e questo è il suo arrangiamento di Amarsi un po', tratto da un disco che contiene 120 arrangiamenti jazz di grandi canzoni italiane, quindi ce n'è per tutti i gusti. Amarsi un po', Massimo Faraò trio. Thank you. difficile interrompere queste atmosfere, però speriamo che incuriosendo i nostri ascoltatori, poi si andranno a riascoltare tutte queste selezioni, ve lo ricordo, le trovate su Spotify e in genere sul sito diplomaziadintorni.wordpress.com c'è anche il link alla playlist della giornata, quindi più facile di così per ritrovare le musiche non si può. Tu amarsi un po', forse eri un po' troppo giovane per seguire queste cose, va bene, noi facciamo un po' di amarcord, anche per cercare di promuovere in questo caso la musica italiana sotto, certo, vari aspetti, rinnovata, no? E presentata diversamente. Bene, questo era, vi avevo detto, Massimo Farao Trio con Amarsi un po' di Battisti. Ritorniamo invece al nostro tema della giornata, il tema della serata è quello della promozione del sistema paese. Allora, che significa, almeno nell'accezione diciamo istituzionale, questa promozione del sistema paese? E come è stato un po' concretizzato dal Ministero degli Affari Esteri? Certo. Che l'ha sempre fatto, non è che è una novità, come dicevi tu prima.
No, si è trattato semplicemente di razionalizzare quello che in realtà già si faceva da molto tempo, e cioè di mettere insieme le componenti fondamentali della nostra azione di promozione del paese all'estero. Nel 2010 una riforma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha creato la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, unendo la componente di internazionalizzazione economica, di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, dell'attrazione degli investimenti diretti esteri, la componente di promozione della cultura e della lingua italiana, e la componente di promozione della cooperazione interuniversitaria e di promozione della ricerca, della scienza e della tecnologia.
Beh, sono dei blocchi sono imponenti.
Tre grandi blocchi che, presi complessivamente in questo momento, rappresentano circa il 30% della spesa viva del Ministero degli Affari Esteri, certo, tolte i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali. Quindi la filosofia era quella che queste tre componenti si rafforzano a vicenda e sono al contempo necessarie per dare un'immagine del nostro paese all'estero molto più integrata e molto più coerente con se stessa. All'epoca i vertici dell'amministrazione che crearono la direzione generale furono abbastanza lungimiranti, soprattutto se si pensa che adesso si parla di promozione del brand Italia.
Certo, poi hai ragione, poi si riassume proprio in questo tipo,
esatto,
di azioni.
Esatto, e in quello. D'altra parte io vengo da un paese, nella mia precedente esperienza, io ho servito in Egitto e in Canada, e in entrambi i paesi la promozione culturale italiana era quello che i nostri amici canadesi chiamano un no-brainer, cioè è un po' l'Italia si vende da sola nella parte culturale, possiamo soltanto complicarci la vita cercando.
E tu da Ottawa hai vissuto questo tipo di sensazione nella quotidianità, quando poi andavi in giro a certe,
certo,
iniziative o a certe,
beh, certo, nel bene e nel male, nel senso che comunque l'azione di promozione culturale italiana in Canada è abbastanza facile, abbiamo anche un problema in effetti in Canada, nel senso che l'attrattività dell'Italia in termini culturali e d'immagine ci provoca un problema economico in quello che viene definito Italian sounding, cioè questa produzione economica di prodotti agroalimentari o musicali che suonano italiani ma in realtà non lo sono.
Certo, e possono essere anche un grave danno, poi si ritorcono un po' contro. Uno, perché tolgono una fetta di business. Due, perché magari la qualità non è la stessa.
Beh, ci sono due tipi di pensiero su questo specifico argomento. Ci sono i sostenitori, quelli che io condivido, del danno per l'immagine del paese vero e proprio, perché molto spesso si tratta di qualità scadente venduta ad un grande pubblico, e di sottrazione di introiti alle aziende italiane. E poi ci sono le persone persone che invece ritengono bene o male purché se ne parli, e che invece ritengono che sia una sorta di pubblicità indiretta, insomma è un po', diciamo, come si riesce in realtà
comunque
a capitalizzare,
amplifica, e loro prendono amplifica, questo tipo, esatto, di aspetto come positivo.
Certo,
in tutto
certo.
Questo.
Cioè,
comunque la domanda soprattutto culturale rimane altissima.
Sì, abbiamo dei colleghi che hanno realizzato dei mini documentari in Cina, vedendo che in realtà la promozione della lingua italiana avviene, no, cioè non dico quasi di per sé, perché poi c'è bisogno di veramente una grossa azione di sostegno, se poi magari possiamo approfondire l'argomento attraverso vari canali, però le persone appassionate di musica, di arte, di cultura guardano all'Italia ancora, probabilmente forse più degli italiani stessi, come un faro di civiltà all'interno della, diciamo, della degradazione culturale contemporanea. Su questo
io
si
direi
può
dibattere. Che nel prossimo blocco necessariamente esamineremo gli aspetti culturali, per poi successivamente passare agli altri che tu hai detto, perché questa tua introduzione rende il tutto molto interessante e sicuramente anche curioso. No, al di là di quello che è l'immaginario collettivo, perché poi ci sono delle azioni da intraprendere. Bene, adesso passiamo a un altro pezzo musicale di un grandissimo pianista italiano che come voi sapete io amo molto, perché ve lo sottopongo spesso, è Stefano Bollani, ormai strafamoso, ha ragione direi, il pezzo è Mi ritorni in mente, che è preso proprio da un disco che si intitola così, che lui ha realizzato col suo trio danese nel 2004, il trio danese che ha Bodilsen al basso e Morten Lund alla batteria. Mi ritorni in mente, Stefano Bollani. inconfondibile le improvvisazioni e le variazioni che riesce a fare Bollani su qualsiasi pezzo, anche su questo pezzo di Battisti, mi ritorni in mente, coadiuvato dai suoi due altri musicisti danesi con cui ha inciso tantissimo, tra cui appunto questo Mi ritorni in mente del 2004. Ritorniamo a quanto stavamo prima dicendo sul sistema paese e abbiamo accennato alla componente, diciamo, culturale, non come componente principale, perché non c'è una componente principale, anche che non esistono poi dei confini così chiari, no? fra le parti che abbiamo descritto prima, che interagiscono insieme per poter promuovere veramente l'Italia. In cosa consistono le attività o i settori principali in cui agisce, sempre ai fini di promozione del sistema paese, la parte culturale? Come è organizzato? Ci sono delle particolarità. In passato abbiamo un po' accennato qualche volta a quella che viene definita la diplomazia culturale. In realtà è un po' una definizione, come tutte le definizioni, che stanno un po' strette. Ma come è organizzato all'interno della direzione il tutto e come funziona?
Beh, è interessante che tu parli di confini, diciamo, non netti, perché in realtà tutti gli uffici della direzione generale hanno una componente di promozione culturale. Per quello che riguarda, diciamo, la parte di promozione della cultura strettamente intesa, c'è una parte di promozione della cultura, come, diciamo, nel senso classico, arte, musica, spettacolo, e una parte di promozione della lingua italiana all'estero, una parte ancora che si occupa di scuole italiane all'estero. Abbiamo una specie di una sorta di mini provveditorato agli studi di tutte le scuole italiane all'estero all'interno della direzione generale, e infine, non dulcis in fundo direi, c'è la parte di cooperazione interuniversitaria, quindi di facilitazione e di regolamentazione dei rapporti tra università italiane e università straniere, e di borse di studio, concessione di borse di studio, scambi giovanili, sostegno, diciamo, dello scambio a livello universitario. Questa parte naturalmente stinge poi, o comunque ha dei riflessi, sulla parte di cooperazione scientifica e tecnologica, inevitabilmente. Per quello che riguarda la parte, tornando un po' indietro, la parte cultura, la direzione generale coordina l'azione degli ad oggi 83 istituti di rete, la rete degli 83 istituti italiani di cultura all'estero, istituti italiani di cultura all'estero, che sono per la gran parte diretti da funzionari dell'area della promozione culturale, e che si occupano in realtà proprio della programmazione culturale all'estero e della organizzazione di corsi e di lingua italiana nei luoghi in cui in realtà non ci sono lettorati o cattedre di italianistica.
Senti, hai parlato di istituti italiani di cultura all'estero, no? Questi uffici, queste strutture, che sono parte del Ministero, come parte integrante, ma neanche integrante, costituiscono un insieme di persone che lavorano all'interno del Ministero e si occupano soprattutto di questo. Ma all'estero, tu prima parlavi appunto del Canada, come avviene questa collaborazione, integrazione, azione comune, non saprei come definirla, fra le ambasciate, che sono quelle che noi conosciamo, i consolati anche, che di cui abbiamo parlato più spesso, e queste altre importanti parti dell'attività del Ministero degli Affari Esteri, sono istituti di cultura?
La normativa in vigore, il DPR 18 del 67, dà al capo missione dei compiti di supervisione, comunque la responsabilità di tutta l'attività istituzionale italiana nel paese di accreditamento. Quindi, diciamo, se dovessi trovare una sintesi nella maniera più semplice possibile, il capo missione funge da, diciamo in inglese, anche se in realtà il motto della direzione generale è dillo in italiano, però in inglese farebbe un hub di tutta l'attività culturale, ma non soltanto quello, nel senso che poi alla fine il capo missione dà le linee guida sulla base anche delle indicazioni che riceve dal Ministero degli Esteri dell'attività da svolgere nel paese di accreditamento. Questa è la versione semplicistica. La versione un po' più complessa è che c'è una rete molto intensa di rapporti tra ambasciate, consolati, uffici ICE, agenzia, uffici ENIT per la promozione del turismo, camere di commercio italiane all'estero, università, lettorati, scuole, istituti italiani di cultura, che si lavora tutti quanti insieme, sono tutti una squadra che, diciamo, al di là dello stereotipo, cerca di lavorare insieme per un fine comune.
Beh, da qui il concetto di sistema ci sta bene, ecco. Dentro se si capisce un po' meglio, anche se è sempre difficile. Non abbiamo detto quanto è difficile tradurre in inglese, quando bisogna spiegare, quando tu devi spiegare in inglese in quale direzione lavori, perché è un concetto che è un pochettino più difficile. Mm-hmm. Però noi ci fermiamo all'italiano, anzi adesso passiamo a un altro pezzo musicale, sempre un'altra pietra miliare tra le canzoni di Battisti Mogol in questo caso. La tipica collaborazione, la tradizionale collaborazione E Penso a Te, in questo caso eseguita da uno dei più grandi jazzisti italiani che hanno costruito il jazz italiano, Enrico Rava alla tromba, come sapete, tra parentesi molto collegato con Stefano Bollani che sentivamo prima, perché Bollani per un certo periodo ha suonato con Rava, che tra le tante cose ha anche scoperto molti talenti musicali italiani. Questo disco questo pezzo è tratto in realtà da un disco del 1990 che si intitolava Ci ritorni in mente, in cui vari musicisti un po' reinterpretavano i pezzi. Enrico Rava così ha interpretato E Penso a Te. Penso a te, Enrico Rava, in questa reinterpretazione del 1990 che non presenta nessuna grinza, direi, nessuna ruga, pur avendo ormai un certo numero di anni. Bene, torniamo al nostro brevemente al nostro esame sugli aspetti culturali. Non abbiamo parlato, abbiamo parlato di promozione della lingua, ma c'è mai qualcosa che ha a che fare con la musica, per esempio?
Ah, c'è tantissimo. Se vuoi ti ricordo un classico caso di promozione del sistema paese. Oggi leggevo di un nostro collega che ha messo insieme 30 sponsorship di 30 aziende locali e italiane per un festival dell'Italia, un festival culturale dell'Italia che durerà una decina di giorni, ai principali nomi della cultura italiana e della musica italiana soprattutto. E io trovo che sia un esempio fantastico di promozione della nostra immagine, soprattutto quando riesce a vendere biglietti per concerti di primari artisti nostrani a prezzo di base di 700 euro a persona.
Beh, sicuramente abbiamo degli artisti straordinari, però appunto riuscire a creare il momentum è una caratteristica riescono a fare,
certo.
È molto, molto positivo.
E tra l'altro la musica è proprio il tema scelto quest'anno dal direttore e dalla direzione generale per promuovere la lingua italiana, l'italiano della musica, la musica dell'italiano, con il coinvolgimento delle industrie creative, dell'associazione degli editori, delle case discografiche, tutto per promuovere la settimana della lingua italiana nel mondo, che è un appuntamento fisso.
Io sostengo il direttore, questo mi sembra un'ottima idea. No, ma senz'altro, tra parentesi, forse si sa un po' poco di quanto si fa, si organizza o si mette insieme all'estero in questi campi. Anzi, io invito sempre, e non per pubblicità, ma per rendersi conto non solo dell'interesse, ma anche di come questo interesse viene un po' nutrito anche istituzionalmente, di quante sono le attività svolte, guardando sul sito degli esteri, per esempio, in cui compaiono ogni giorno solo alcuni esempi di iniziative che vengono prese dalle nostre ambasciate in campo culturale, in campo di promozione del brand, come dicevamo prima. Perché sono, anch'io rimango stupito in alcuni casi, perché è logico che non c'è una sola cosa che si ripete per quante sono le ambasciate, 115 credo adesso, non mi ricordo, non voglio dire numeri non corretti.
122.
Ecco, sono ancora tanto. quindi c'è sempre una così capacità di interpretare che cosa in quel posto può funzionare meglio per raggiungere lo stesso scopo, cioè promuovere.
Ma questa tua osservazione è fondamentale, cioè l'ambasciatore, il diplomatico, qualunque sia la provenienza, la diplomazia italiana deve innanzitutto esercitare una funzione di mediazione culturale. Non tutto va bene dappertutto nel mondo. Ci sono delle mostre che non possono essere promosse in tutti i paesi, c'è un tipo di musica che non può essere promossa in tutti i paesi, avere lo stesso successo soprattutto. Per questo noi preferiamo, per esempio, organizzare mostre itineranti soltanto in 4-5 paesi piuttosto che poi portarle in tutto il mondo.
Beh, va detto che in questo noi abbiamo un menù da cui scegliere molto ampio. E forse questo menu è anche molto ampio per il tipo di attività o di azione che si può fare nel campo della internazionalizzazione dell'impresa, della promozione dell'impresa,
certo.
No? Che è un po' l'altro grande, uno pensa sempre alle fiere, che sicuramente sono importanti, si fanno, o certe missioni di un certo tipo, è vero, ma anche lì va molto fatto un po' come un sarto, no? Tutta questa operazione.
Guarda, credo che la cosa fondamentale da sottolineare per la parte di internazionalizzazione economica è che la diplomazia ha un ruolo fondamentale di business intelligence, di reperimento delle informazioni, di lettura della realtà locale, di interpretazione di quelle che in realtà su fonti aperte o su fonti giornalistiche possono sembrare grandi opportunità. Ora, se parliamo invece degli strumenti che ci mette a che mettiamo a disposizione come diplomazia economica per sostenere l'internazionalizzazione, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. Io, così sapendo di venire, ho preso alcuni numeri. In totale
diamo i numeri.
Possiamo dare un po' di numeri, vi prego, diamo un po' di numeri. In totale l'anno scorso tramite il nostro sito, il nostro portale Extender, che è un portale in cui mettiamo a disposizione notizie su gare d'appalto, abbiamo pubblicato 8.020 notizie di gare d'appalto all'estero e 562 di quelli che noi chiamiamo early warning, cioè delle anticipazioni su grosse gare o grosse opportunità. Questo naturalmente non lo facciamo da soli, lo facciamo, se mi permetti ancora una volta di sottolinearlo, mettendo a sistema tutta la rete di promozione istituzionale italiana all'estero. Lo facciamo con le agenzie, con l'ICI Agenzia, con gli uffici di ICI Agenzia, lo facciamo con gli addetti finanziari della Banca d'Italia, lo facciamo con gli addetti scientifici e tecnologici, con gli uffici Enit, tutti, con le Camere di Commercio italiane all'estero, tutti mettendo a sistema le informazioni di cui disponiamo. Abbiamo poi diversi altri strumenti, abbiamo un portale su cui le aziende possono avere, diciamo, un'interfaccia di prima informazione sul paese all'estero in cui sono interessati, che si chiama Infomercati Esteri. Abbiamo una newsletter che si chiama Diplomazia Economica Italiana. Abbiamo...
E tutto questo lo trovate anche tramite il sito del Ministero degli Affari Esteri facilmente?
È tutto sul sito degli esteri, è tutta un'azione di marketing canalizzata sul sito.
Giocando sulle parole che stavo cercando di mettere insieme, potremmo dire che mettiamo a sistema la rete o mettiamo in rete il sistema?
Entrambi.
Può funzionare.
Può funzionare.
Bene, dopo questo gioco di parole riprenderemo subito dopo, perché l'aspetto sicuramente di promozione economica e di attrazione degli investimenti, come giustamente dicevi prima, è un elemento molto importante, in cui è ancora più importante agire con tanti attori e agire con efficacia. Però prima ci sentiamo un altro pezzo da un Battisti più avanzato, che a me piace molto. Il pezzo si intitola Prendila Così, e chi l'ha riarrangiata sono Six in Jazz, sono sei jazzisti che hanno inciso questo disco Battisti, punto esclamativo, pochi anni fa. Hanno fatto anche una tournée in Italia, io purtroppo non li ho visti dal vivo, speriamo che continuino a girare, prima o poi li sento dal vivo. Però questo pezzo appunto è forse non necessariamente dei più noti di Battisti, ma secondo me è molto bello e rende benissimo in jazz. Prendila Così, Six in Jazz. Thank you. prendila così nel riarrangiamento di Six in Jazz da un disco tributo a Lucio Battisti, ho detto male prima, tributo a Lucio Battisti, prendila così. Bene, non la prendiamo così e continuiamo però a parlare un po' di questa del ruolo del Ministero, ma non solo, ma soprattutto la nostra rete, come tu giustamente mettevi prima in luce, per quanto riguarda la parte economica, sempre sottolineando che non c'è questo distacco totale fra economica, culturale, scienza e tecnologia, le cose si tengono tutte insieme. Quali sono, diciamo, il modo anche qui a Roma per cercare di favorire questo coordinamento? Cioè, ci sono dei punti di riferimento, ci sono delle istituzioni per... No, sono tanti gli attori.
Sono molti. Sì, noi cerchiamo naturalmente, noi abbiamo contatti quotidiani con tutti i ministeri di riferimento e gli enti di riferimento, le agenzie di riferimento dei componenti della promozione istituzionale italiana all'estero. Però quando parliamo di internazionalizzazione nello specifico, c'è un meccanismo che è stato inaugurato circa 14 anni fa, che è la cabina di regia per l'Italia internazionale. La cabina di regia per l'Italia internazionale mette insieme, mette insieme il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, soprattutto nella parte di internazionalizzazione, sostegno all'internazionalizzazione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e tutti gli altri ministeri e gli enti interessati alla nostra azione di promozione economica. È interessante quello questo meccanismo, perché poi è un meccanismo che si è tradotto in una serie di azioni concrete per far conoscere quello che facciamo non soltanto all'estero ma anche in Italia, nel senso che comunque, ecco, se penso, Stefano, alla esperienza di formazione in cui tu ci hai portato la scorsa settimana, c'è proprio questa sensazione che il paese reale, che l'Italia, non sappia quello che facciamo noi a sostegno delle imprese. Ecco, quello che noi abbiamo cercato di creare in maniera concreta è di portare tutti i vari attori che sostengono l'internazionalizzazione in un roadshow per l'internazionalizzazione, in cui sono dei piccoli eventi, piccoli insomma, non troppo piccoli, sono degli eventi brevi, nel senso, per questo dicevo piccoli, che durano una giornata, che si fanno in tutta Italia, in tutte le città italiane, sono solitamente a guida politica, in cui si vanno a presentare alle piccole e medie imprese italiane, che poi sono la gran parte del nostro tessuto produttivo, gli strumenti che hanno a disposizione per cominciare ad esplorare le loro opportunità sui mercati esteri, che vengono poi seguite da incontri in tête-à-tête tra le imprese e gli interlocutori istituzionali che ritengono di dover avvicinare a seconda delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche e anche del loro stadio di prontezza ad affacciarsi sui mercati internazionali.
Forse questo è anche un modo per cercare di avvicinare il mondo produttivo in senso ampio a quella che è l'istituzione, perché c'è sempre stata questa sensazione, sempre, insomma, si è sempre avuto in mente questa sensazione di due entità che sono lontane o comunque si guardano magari un po' con una certa diffidenza, e invece è proprio superando questo tipo di approccio che si possono veramente ottenere dei risultati maggiori anche all'estero, presentandosi istituzioni e mondo produttivo insieme, senza che l'uno pesti i piedi all'altro, naturalmente.
No, assolutamente, anche perché abbiamo due funzioni completamente diverse, possiamo avvicinare interlocutori diversi. Diciamo che quello che constatiamo sempre frequentemente, ahimè, è l'idea di l'idea di diplomatico come di questa persona completamente, totalmente avulsa dal mondo reale, e mentre invece molti dei nostri colleghi si mettono a totale disposizione delle imprese con risultati di tutto rispetto.
Beh, io spero che anche coloro che ci ascoltano o ci ascolteranno in podcast, vi ricordo che tutti i podcast sono disponibili su diplomaziedintorni.wordpress.com, sentendo le opportunità, sentendo queste aperture, questa disponibilità, magari si avvicinino sempre di più a queste possibilità che vengono offerte. Questo è per il bene del Paese, so che può sembrare retorico, ma in realtà poi su questo noi lavoriamo soprattutto. Breve stacco musicale per poi entrare nell'ultima parte, purtroppo sono molte più le cose che non abbiamo detto di quelle che abbiamo invece accennato, però così va sempre e dobbiamo prenderla così, tanto per riagganciarci alla canzone precedente. Invece quella che ascoltiamo ora è un'altra canzone che ha dato il nome a uno degli ultimi dischi di Lucio Battisti, è Don Giovanni, e questa interpretazione è di una cantante italiana jazz molto brava, molto famosa, si chiama Tiziana Ghiglioni, e questo sì, il disco suo da cui è tratto è un disco del 1998 che si intitolava Battisti, punto esclamativo.
Son santo mi illuminò, ho tanto di stima a te, segni di penna vengo, sono Don Giovanni, rivesto quello che vuoi, son l'attaccapanni, poi penso
Tiziana Ghiglioni in questa sua interpretazione magistrale di Don Giovanni, avete sentito, era un pezzo dal vivo sicuramente, e questo Don Giovanni appartiene appunto all'ultima produzione di Battisti, quando il binomio non era più Battisti Mogol ma era Battisti Panella, e si sente molto nei testi naturalmente, essendo Panella un poeta di professione, se esistono i poeti di professione. Bene, ritorniamo al nostro, con Maria Lara Roccia, a questa un po' rapida carrellata sul significato e anche il funzionamento, le implicazioni della promozione del sistema paese. E io vorrei utilizzare questo ultimo slot per agganciarmi a un gradito email, qui faccio come sempre, approfitto per fare l'appello a tutti coloro che ci vogliono scrivere, contattare, di scriverci all'indirizzo diplomaziedintorni@gmail.com. Quando possiamo sicuramente rispondiamo, certe volte rispondo io in bilaterale se non è qualcosa che ha una valenza generale, ma in questo caso vi voglio leggere brevissimamente, riassumere l'email di Sara che ci scrive, che ci ascolta da Mosca, quindi questo dove è per scrivere una sua tesi, quindi in bocca al lupo naturalmente a Sara per la sua tesi a Mosca, e ci fa piacere sapere che veniamo ascoltati anche da così lontano, che così parla dei tanti legami che noi in passato abbiamo messo in luce sulla diplomazia e i diplomatici, oggi ne abbiamo messi ulteriori, e dice: ma c'è un legame anche fra diplomazia, scienza, tecnologia e innovazione? Forse questa è la serata giusta per svelare questo arcano.
Forse, forse, proviamoci. Sì, c'è un legame molto solido, nel senso che all'interno delle nostre ambasciate operano degli addetti scientifici, quelli che vengono così, per semplificare, chiamati addetti scientifici. Sono proprio loro che si occupano di promuovere la cooperazione tra università, tra centri di ricerca, cooperazione accademica nei settori della scienza e della tecnologia. In alcuni paesi abbiamo addirittura creato la figura dell'addetto per l'innovazione. Sono tutte figure esterne alla pubblica amministrazione e che quindi contribuiscono con la loro preparazione scientifica alla specifica, poi dipende, sono selezionati sulla base delle caratteristiche del luogo in cui poi andranno a svolgere le proprie funzioni, contribuiscono all'azione diplomatica generale delle ambasciate italiane all'estero.
Hai detto che sono esterne, ma nel senso di provenienza, perché nel momento, nel periodo in cui svolgono la loro attività sono a tutti gli effetti parte.
Adottati a tutti gli effetti e vengono integrati nella pubblica amministrazione. Devo dire che, contrariamente allo stereotipo che vuole la burocrazia grigia e noiosa, la maggior parte degli addetti scientifici che ho incontrato nella mia esperienza professionale hanno conservato della nostra amministrazione quantomeno un'immagine di grande stima.
Sì, io non posso che confermare questo tuo parere e anche dire che è molto importante, stimolante lavorare con questo tipo di professionalità e trovarsi a dover così escogitare strategie o azioni con chi ha una formazione un po' diversa spesso da quella normale, non solo dei diplomatici, ma di tutta la diplomazia in senso ampio che lavora all'interno del Ministero degli Affari Esteri. Quindi sono una risorsa, effettivamente.
Sono una grande risorsa e soprattutto ci espone a reimparare ogni giorno il nostro lavoro, che credo sia la cosa più bella. Io adesso posso avere un minimo pregiudizio, però credo che sia la cosa più bella del nostro lavoro, reinventarsi ogni giorno, cercare soluzioni ogni giorno e conoscere cose nuove e persone nuove ogni giorno. Devo dire che con gli addetti scientifici questo, poiché si tratta molto spesso di professori universitari, di ricercatori, di figure del CNR, solitamente ci confrontiamo su due mondi completamente diversi. Se posso dire ancora una parola sulla cooperazione scientifica e tecnologica, ecco, io credo che sia il settore in cui è molto spesso più facile fare sistema con la parte, diciamo, di internazionalizzazione delle imprese. Non perché con la cultura non lo sia, ma perché lì c'è un legame diretto, nel senso che, soprattutto quando si parla di attrazione degli investimenti diretti dall'estero, un investimento diretto in Italia molto spesso, oltre ad avere conseguenze finanziarie positive, crea un investimento industriale in ricerca e innovazione. Quando siamo all'estero e favoriamo una cooperazione tra due università su un progetto di ricerca applicata, è solitamente un progetto molto contiguo all'attività economica di un'impresa o di un gruppo di imprese che magari ne beneficiano direttamente, insomma, al di là dei...
Sì, sono tutti cerchi concentrici, ma anche di insiemi l'uno con l'altro, effettivamente. E forse quello che abbiamo un po' dipinto oggi aiuta a capire perché è importante operare con questa modalità di sistema. Io vorrei rubare qualche altro minuto, visto che dalla regia mi fanno senno che possiamo andare avanti un paio di minuti, poi tra un po' vedrete che verremo cancellati da quello che diciamo, però intanto si può andare avanti. E io volevo chiederti un'ultima cosa, Mariella, anche sulla base di quello che ci siamo detti oggi, ma il ruolo dell'ambasciatore, dei diplomatici. Abbiamo visto con questa carrellata che ci troviamo ad operare in realtà collegate fra loro ma molto differenti. Ma questo significa che il diplomatico deve avere veramente una conoscenza così ampia o è solo un problema metodologico, cioè di approccio che bisogna avere per poi riuscire a dominare o comunque a guidare tutti questi fenomeni, questi settori, questo coordinamento che bisogna fare?
Io no, spero di no, spero di non dover acquisire conoscenze. Diciamo è un po' irrealistico pensare di poter avere le conoscenze specifiche necessarie per orientare quantomeno l'azione di tutti questi soggetti all'estero. È proprio per questo che, diciamo, un po' a conclusione di questa puntata di Diplomazia d'Intorni, vorrei precisare che per noi diplomazia di promozione del sistema paese è un'azione di sistema, non
corale,
un'azione corale, un'azione in cui il diplomatico ha un'azione di messa a fattor comune di tutte le varie professionalità, le varie figure che entrano nel nostro mondo, che lo toccano per qualche anno e ne conservano un'immagine, speriamo non troppo negativa, o comunque spesso, per la mia esperienza, quantomeno positiva. Il diplomatico non deve conoscere tutto, non vorrei citare un nostro illustre predecessore, ma we have to be the jolly of all subjects, the master of none.
Questo mi sembra un ottimo modo per innanzitutto incoraggiare i giovani che si vogliono avvicinare. Cioè, non bisogna essere Leonardo da Vinci, con tutto rispetto, e anche magari come modello, ma è sempre un modello lontano. Però bisogna avere certamente una capacità, un'apertura e una curiosità, questa è una parola che io ripeto spesso, particolari e sempre vivi, perché altrimenti poi non si riesce a interagire anche solo con tante persone così diverse, fra loro tante realtà così diverse. Bene, Mariella, grazie mille per tutta la tua spiegazione, illustrazione, commenti e soprattutto per la tua esperienza che hai condiviso con noi questa sera.
Grazie a te, Stefano, e mi sembra di aver in realtà soltanto dato degli indizi, spero che si voglia approfondire.
Lo spero anch'io, e comunque potrete continuare a approfondire la conoscenza di cosa fanno i diplomatici, cosa è diplomazia, quanti sono i settori, i piccoli rivoli in cui questo lavoro si va a incanalare, continuando ad ascoltarci martedì prossimo o riascoltando le puntate precedenti che potete trovare su diplomaziedintorni.wordpress.com. A me non rimane che salutarvi da Stefano Baldi e a darvi appuntamento a martedì prossimo con una nuova puntata di Diplomazia e dintorni. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.